Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Luca Collodi, un al di là della notizia che oggi vede alla regia Massimiliano D'Angelo, Eva Rohrmann, Elena Colson per quanto riguarda la messa in onda di questo programma. Torniamo ad occuparci dell'indulto, ma lo vogliamo fare per cercare di capire che cosa sta succedendo da quando, e cioè dalla giornata di ieri, le porte dei principali carceri italiani si sono aperte, lasciando fuori dal carcere diverse persone. Circa 12.000 sono i carcerati che dovrebbero beneficiare di questo provvedimento varato nei giorni scorsi dal Parlamento italiano. Intanto la cronaca ci dice che alcune persone scarcerate sono già tornate in cella, che a Sassari alcuni detenuti che sono stati scarcerati hanno tentato di aggredire la polizia all'esterno di un bar, e a Palermo 21 persone scarcerate hanno manifestato per chiedere un lavoro. Ma resta soprattutto un problema umano, cioè chi accoglie e che cosa fanno queste persone quando escono dal carcere. Noi oggi cerchiamo proprio di capire, di approfondire questo aspetto non secondario di tutta quanta la vicenda. Ma allora andiamo con ordine, perché grazie a Eliana Storri, che ha intervistato il professor Francesco D'Agostino, presidente dei Giuristi Cattolici, vogliamo tornare a capire che cosa ha varato il Parlamento italiano, che cos'è l'indulto. Diamo la parola al professor D'Agostino al microfono di Eliana Storri.
L'indulto non si manifesta soltanto come riduzione di pena, ma comporta anche una significativa agevolazione per tutti quei benefici accessori che sono previsti dal legislatore a favore dei condannati. Non tutti sanno, ad esempio, che tutti coloro che hanno avuto una condanna a pena detentiva, dopo che hanno scontato metà della pena, possono, se hanno ottenuto buona condotta, beneficiare ad esempio della liberazione condizionale. È chiaro che se la loro pena viene diminuita grazie all'indulto, si anticipa anche la data in cui potranno essere ammessi alla liberazione condizionale. Quindi abbiamo tutto un effetto a catena di benefici. Non è corretto ricordare l'appello di Giovanni Paolo II all'amnistia, che egli rivolse ai nostri parlamentari in occasione di quella memorabile visita al Parlamento italiano, perché Giovanni Paolo II chiese l'amnistia in occasione del grande giubileo del 2000 come un atto di clemenza che doveva portare con sé un segno psicologico di particolare significato. È finito un millennio, inizia un altro millennio, con questa amnistia diamo un messaggio di speranza ai detenuti, a chi ha commesso dei reati. Invece un'amnistia o un indulto, come nel nostro caso, approvato nel 2006 dopo estenuanti polemiche, è riconosciuto da tutti come motivato da una sola ragione, quella di sfoltire le carceri e non quella di dare un segnale positivo per una vita nuova e migliore ai detenuti, non ha assolutamente la valenza e il significato che Giovanni Paolo II aveva evidentemente in mente.
E anche dal punto di vista pratico, è il rimedio questo al sovraffollamento delle carceri, dove i detenuti, certo, sicuramente vivono in una situazione di totale negazione della dignità?
Guardi, quando si ragiona di giustizia, introdurre il punto di vista pratico, come lei dice, è sempre pericolosissimo, perché fare giustizia è un dovere assoluto e non può essere condizionato da motivazioni pratiche. Comunque, in questo caso sappiamo benissimo, perché ce lo insegnano tutte le amnistie e tutti gli indulti concessi negli anni passati, che i benefici, ripeto, pratici di queste misure sono del tutto transitori. Una classe politica degna di questo nome dovrebbe attivare, almeno in parallelo con la legge sull'indulto, una legge di costruzione di nuovi edifici carcerari che possa sfoltire la sovrappopolazione delle carceri e riconoscere ai detenuti quello che è un loro vero e proprio diritto.
E questo era il professor Francesco D'Agostino, presidente dei giuristi cattolici, al microfono di Eliana Astorri. Ma andiamo avanti e diamo la parola ora alla nostra collega Antonella Palermo, che è qua in studio, in diretta, perché per capire proprio che cosa succede, che cosa è successo in queste ore, che cosa sta succedendo quando i detenuti escono dalle carceri italiane.
Sì, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma io mi trovavo nei pressi della stazione Termini ieri sera, mi rendo conto di un panorama che è particolare, perché ad una situazione di ordinario degrado e di abbandono, nonostante, lo ricordiamo, le recenti migliorie strutturali che sono state realizzate nella zona che circonda appunto la stazione Termini, c'è comunque uno stato appunto di grande squallore, direi proprio di bruttezza, persone che barcollano qua e là perché ecco, sono alcolizzate, oppure persone che semplicemente non hanno una casa, che cercano della droga, che cercano una sigaretta e che si ritrovano per passare il tempo. Ecco, questa è stata l'impressione. Ebbene, questa situazione, direi strutturale e purtroppo fisiologica, si aggiunge in questi giorni una situazione straordinaria che deriva proprio dalla presenza di queste persone che affollano questi territori così cruciali della città e che sono appena uscite dal carcere. Mi è capitato proprio ieri di ascoltare dalla macchina in cui mi trovavo persone, c'era per esempio, ricordo, un napoletano, si deduceva dall'accento che aveva, che si rivolgeva ad un extracomunitario dicendogli che aveva passato 2 anni e mezzo nel carcere di Perugia e proprio ieri era uscito dal carcere, e diceva: beh, non so proprio bene cosa fare, adesso vediamo un po', mi arrangerò. Un'altra ragazza, in compagnia di una sua amica, diceva di essere uscita l'altro ieri dal carcere di Rebibbia, e questa ragazza si è rivolta allo stesso extracomunitario chiedendo una dose di droga e mettendogli in mano dei soldi, dicendo tra l'altro: mi raccomando, trattami bene, sono appena uscita dal carcere, non voglio tornarci. E tutti sembrava che aspettassero una persona che dovesse poi distribuire questa roba, già qualcun altro si era girato per distribuire sigarette, alcol e qualcosa da mangiare. Devo dire, è una situazione deprimente, una situazione brutta che sicuramente fa pensare, e probabilmente il tessuto sociale non è così pronto per accogliere queste persone. Speriamo che gli organismi preposti all'accoglienza facciano un buon lavoro e siano attrezzati adeguatamente.
Grazie ad Antonella Palermo, giornalista della Radio Vaticana. Con lei abbiamo avuto proprio dare questa testimonianza per entrare proprio nel merito di questo nostro programma, di questa nostra riflessione sull'indulto. Noi ci colleghiamo dalla stazione Termini di Roma, andiamo alla Caritas Ambrosiana e ci colleghiamo per questo con Milano, dove salutiamo Luca Massari, che è il responsabile dell'area carcere della Caritas Ambrosiana di Milano. Luca, buona giornata.
Buona giornata a lei, buona giornata a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Quindi abbiamo cercato, tu ci hai seguito da Milano, di capire quella che è la situazione che in queste ore si sta verificando sul territorio italiano. Da un lato, quindi, c'è una qualche, diciamo, perplessità, ma tant'è, l'indulto è operativo, è una legge dello Stato italiano, però vediamo che manca un anello finale, e cioè c'è stato un appello anche alle associazioni, al volontariato, di aiutare queste persone, ma abbiamo ascoltato prima la testimonianza della nostra collega Antonella Palermo dalla stazione Termini. Questo non sta avvenendo, o almeno non avviene nel modo sperato. Che cosa dice la Caritas Ambrosiana, che pure si è espressa in qualche modo favorevole verso la concessione dell'indulto verso i carcerati italiani?
Ma io voglio innanzitutto dire che le persone in carcere sono molte e sono molto diverse tra di loro, così come le persone che stanno uscendo per l'indulto ora sono molto diverse tra di loro. Nella nostra diocesi, che è una diocesi molto ampia, stanno uscendo per l'indulto, secondo i dati dell'amministrazione penitenziaria, 1340 persone, di cui quasi 500 stranieri. Le persone tra di loro sono molto diverse e fortunatamente, per quello che noi sappiamo con le 12-13 associazioni con cui siamo collegati, che stanno lavorando già da prima nelle carceri anche in vista di questo indulto per preparare l'uscita, molte di queste persone hanno, o almeno sperano, sono convinte di avere un luogo dove andare. In molti casi questo indulto sta riunendo delle famiglie, sono dei padri che tornano a casa o dei figli che tornano a casa. Voglio partire da qui per sottolineare il fatto che se le persone sono accompagnate e seguite, l'indulto può essere anche, naturalmente ripeto, se le persone sono accompagnate e seguite, l'indulto può essere anche un'occasione perché le persone incomincino a interrogarsi, perché ci sia un'autocritica di questi colpevoli e incomincino a cambiare vita.
Massari, io credo che... questo è il punto, hai toccato il punto centrale. Voi avete la riprova, te lo chiediamo così proprio per avere speranza in questo indulto anche noi, avete la riprova che il volontariato, le istituzioni stiano seguendo queste persone che stanno uscendo dal carcere, veramente, non sulla teoria, sulla filosofia?
Allora, innanzitutto ci sono casi in cui stiamo seguendo delle persone da lungo tempo. Avevamo cominciato con loro dei percorsi di formazione, di inserimento lavorativo nel carcere, avrebbero visto una fase di misura alternativa alla detenzione alla fine e siamo arrivati alla fine della pena, questi percorsi si accelerano ma sono già in una direzione positiva. Si tratta di persone che hanno scelto, noi abbiamo i nomi e cognomi, voglio dire, le persone le incontriamo, ci sono i volontari, anche gli operatori che stanno lavorando in questo senso, queste persone effettivamente hanno scelto di non compiere reati. Perché questa loro scelta sia maturata fino in fondo e sia vera, bisogna anche che abbiano delle opportunità di vita e stiamo cercando di offrirle loro alternative a questo. Certamente ci sono altre persone che non hanno ancora maturato questa scelta fino in fondo, oppure persone molto deprivate. Per quello che riguarda le persone più deprivate, in questo momento è scattata, per così dire, la situazione un po' più di emergenza. Ci sono i centri di accoglienza che si stanno attivando, i centri d'ascolto nostri sono rimasti aperti in forma straordinaria e qui dobbiamo vedere, dobbiamo aspettare un po' di tempo per fare una valutazione seria delle cose. Non voglio dipingere un panorama roseo, sarebbe sciocco. Ci sono persone che vivevano nell'illecito perché erano in una situazione difficile personale o anche perché avevano compiuto scelte sbagliate per loro responsabilità. Stiamo cercando di fare di tutto perché queste persone si vedano offrire delle alternative. La situazione più difficile che incontriamo è per gli stranieri. Noi sappiamo che la grande parte di questi stranieri che escono oggi, in questi giorni, stanno uscendo dal carcere, sono persone che non sono regolari sul territorio e che ricevono il provvedimento d'espulsione. Alcune delle quali vengono, ma una minima parte, realmente espulse, altre invece ricevono un foglio che è un'intimazione entro 5 giorni ad abbandonare il territorio dello Stato. Noi paradossalmente stiamo lavorando perché le questure eseguano materialmente anche queste espulsioni. Per esempio a Busto Arsizio, che fa parte della nostra diocesi, abbiamo accolto 8 persone di nazionalità diverse, molto distanti, che non hanno una lira, hanno il desiderio di ritornare, hanno l'obbligo e hanno il desiderio di ottemperare all'obbligo di ritornare a casa loro. Stiamo lavorando perché la questura materialmente esegua l'espulsione, cioè li metta davvero sull'aereo, altrimenti sono persone che si trovano, loro malgrado, a non poter ottemperare un obbligo che è stato loro impartito. Dall'altra parte sicuramente ci sono persone che stanno uscendo dal carcere che non hanno nessuna intenzione di fare scelte più positive. Io di queste posso dire poco perché difficilmente poi queste persone si rivolgono a noi per un aiuto, difficilmente condividono con, se non al limite alla mensa per mangiare nei primi giorni, ecco, ma difficilmente...
Grazie Luca, abbiamo Don Benzi in collegamento con noi, ma da Milano, dalla Caritas Ambrosiana, ci arriva, grazie a Luca Massari, che è il responsabile dell'area carcere della Caritas Ambrosiana, un messaggio anche di speranza, cioè è possibile quindi, Luca, aiutare queste persone. C'è quasi una sollecitazione che tu fai, mi sembra di capire, della tua testimonianza al volontariato.
Io faccio questa sollecitazione e dico proprio in due parole: è secondo me molto importante avere una società sicura, perché le persone scelgono loro di non compiere reati. Offrire opportunità alternative alle strade che le hanno portate in carcere non è una garanzia, ma è sicuramente un primo passo.
Grazie alla Caritas Ambrosiana di Milano, buon lavoro a Luca Massari.
Grazie. Noi anche a voi.
Chiudiamo il collegamento e salutiamo invece Don Oreste Benzi.
Buongiorno.
Buongiorno Don Oreste, non c'è bisogno di presentazione con lei. E con lei vogliamo invece parlare di questo provvedimento dell'indulto. In queste ore molte persone stanno uscendo dal carcere. Qual è la sua riflessione?
Beh, che ci voleva una progettazione, cioè l'indulto è un dono grande, ci voleva, però è stato come aprire un pollaio, e quindi lo sbandamento dove vanno, tant'è vero che specialmente gli extracomunitari non sanno dove andare, e allora facilmente da vari sono entrati in cella. Ci voleva, cioè, una progettazione per aiutare le persone che quando uscivano potessero trovare dei punti di riferimento. Ciò che sta facendo adesso, tenta di fare il Ministero dell'Interno, perché noi siamo stati convocati assieme ad altre associazioni per vedere come possiamo venire incontro, e abbiamo dato la disponibilità per una cinquantina di persone, però da tenere a mente che noi già nelle nostre strutture comunitarie abbiamo 280 carcerati in Italia che usufruiscono dei benefici di legge secondo le normative attuali, di cui 90 sono tossicodipendenti, gli altri invece sono carcerati ordinari.
Don Benzi, l'opinione pubblica ha accolto questo indulto con una certa perplessità. Lei che cosa, come lo spiega all'opinione pubblica che chiede magari sicurezza questo tipo di provvedimento?
Sì, la paura. In realtà ci sono già stati degli atti in conseguenza all'indulto di persone che hanno cercato anche di andare a uccidere. Cioè, però non dobbiamo criticare il fatto, per questo fatto qui, criticare l'atto che invece ci voleva, no? Non dobbiamo, però il pubblico si spaventa. D'altra parte c'era stata anche tutta l'azione da parte del ministro, no? Di Pietro, che aveva molto richiamato sulla ingiustizia di questo indulto, e quindi in un certo senso le condizioni ancora di più si sono rese così paurose per molti. Il problema è questo, che noi condanniamo quelli che non conosciamo, e allora tutti costoro che escono, invece di vederli come persone che hanno commesso un reato, li vediamo come avanzi di galera. Questo è il grande cambiamento che devo dire, però specialmente di noi che crediamo di aver dato la vita al Signore, e che ci vuole realmente verso coloro che sono carcerati, accoglienti, per poterli salvare.
Quindi è quasi una forma di provocazione spirituale anche per noi, che magari
molto,
teniamo alla sicurezza.
Molto, molto, mettiamo la sicurezza avanti tutto, cioè quando uno è in galera per un po' di tempo le persone placano i loro timori, e quindi chi va ad accelerare la loro uscita facilmente diventa bersaglio per questo motivo. Ma poi questa paura sta diventando sempre più grande, perché le forme anche dei tanti mini reati, la delinquenza, sta crescendo enormemente. Cioè nessuno più si sente sicuro, e allora l'indulto diventa un motivo quasi di paura incontenibile, specialmente per chi poi ha collegamenti con coloro che erano in prigione.
Grazie a Don Oreste Benzi.
Grazie
per questa riflessione, e auguri per il suo lavoro.
Grazie molto.
Grazie a Don Oreste Benzi, fondatore dell'associazione Giovanni XXIII. Io chiudo qua questa nostra trasmissione sull'indulto. Grazie da Luca Collodi a voi tutti, a Massimiliano D'Angelo, Eva Rorman, Elena Colson, alla collega Antonella Palermo. A voi tutti, grazie per l'ascolto. Linea alla regia.